Eccola, ben ritrovati da Vicky Mangone, benvenuti a casa mia, a casa di Vicky. Settimana nuova, ossa vecchie, magari anche un po' acciaccate dal weekend. Devo dire, è stato un weekend di grandi spese, abbiamo speso tutto lo spendibile, molti con la scusa del Black Friday hanno comprato i regali di Natale e alcuni si sono fatti prendere un po' la mano, diciamolo, però insomma dai, è stato anche per moltissimi un weekend di città in festa, si sono accese le luminarie oramai in tutte le piazze, in tutte le strade, in ogni dove, anche su parecchi balconi, e questo devo dire fa molto atmosfera natalizia, regala proprio quel friccichino di gioia. E poi, se proprio vogliamo dirla tutta, il friccichino di gioia ieri è arrivato anche per il sorpasso.
Attenzione, sta arrivando la polizia stradale, non corre.
No, non quello, dai. Sorpasso nero-azzurro, dai. Oggi in apertura di programma, in apertura di trasmissione, voglio segnalarvi due belle mostre da andare a vedere nel prossimo periodo. Della prima ve ne ho già parlato qualche tempo fa, è la mostra di Modigliani a Livorno, nella sua Livorno. Modigliani e l'avventura di Montparnasse, una mostra bella, grande, importante, che Livorno, che la sua città natale, gli dedica fino al 16 febbraio 2020, nel centenario della scomparsa. Sono esposte opere raramente visibili al pubblico, quindi se amate l'artista, se amate Modigliani, approfittatene e andate a Livorno. L'altra mostra è quella di Renato Guttuso, comprende 30 opere realizzate tra gli anni 30 e gli anni 80, dal 5 dicembre all'8 gennaio verranno esposte a Foggia, nel comune di Foggia, nella sala Azimut. Verranno esposti dipinti a olio su tela, chine, tecniche miste, matite con diversi soggetti, ci saranno nature morte, figure, luoghi quotidiani, eccetera. Saranno esposti anche i nudi dedicati a Marta Marzotto, sua musa che ha frequentato per una ventina d'anni. Poi, tra le altre opere, un olio dedicato all'eruzione dell'Etna e un autoritratto. Quindi, mostra di Modigliani a Livorno fino al 16 febbraio e mostra di Guttuso a Foggia dal 5 dicembre all'8 gennaio. E adesso Marco Mengoni, 2000 volte. 2000 volte, Marco Mengoni. Adesso non è che se i vostri colleghi vi stanno sulle scatole me li dovete drogare, eh. Cioè, è stato un ragazzo del Missouri a fare questo, perché diceva che i suoi colleghi avevano troppe energie negative e così ha pensato bene di mettere l'LSD nel caffè e in un pochino di acqua di queste tre persone che insomma gli stavano un po' sullo stomaco. Quando hanno cominciato a vedere la Madonna in bicicletta, gli altri colleghi hanno detto: oh mamma, qui c'è qualcosa che non torna, e così hanno chiamato la polizia, che ha scoperto tutto il malippo. E questo ragazzo avrebbe ammesso anche abbastanza presto di aver sciolto l'LSD in due bottigliette d'acqua in una tazza di caffè per renderli un po' più positivi. Dice: ma basta con sti musi lunghi. Ma non si può mica fare ste robe. La moda quest'anno passa anche attraverso la pelliccia colorata. Se proprio ci piace la pelliccia, almeno che sia sintetica o ecologica, che dir si voglia. Angela in Ferrera, buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Ciao Angela. Pelliccia colorata, tu ce l'hai?
Ma sai che ce l'ho? Allora, in realtà ho un'eco pelliccia.
Sì.
Se per colorato intendiamo anche il grigio ce l'ho.
Ah, il grigio ce l'ho.
Nel senso che, allora, la pelliccia colorata a me personalmente piace molto. Qual è ovviamente il rischio che si corre? Quello di essere un pochettino troppo sopra le righe, se vogliamo. Mm. Quindi il mio suggerimento è quello di cercare di sdrammatizzarla, ok? Quindi cerchiamo di indossarla in maniera tale da renderla un capo casual, anche perché un conto è il pelliccione, quello lungo, nero, visone o cose di questo tipo. Un conto sono appunto le pellicce colorate. Secondo me la morte loro, diciamo, è appunto il look sbarazzino, sportivo, quindi a base di denim, a base anche di un pantalone che potrebbe essere anche un pantalone palazzo, però portato appunto in maniera sportiva, ok? Quindi non in maniera troppo formale. Fondamentale la pelliccia, ragazzi, ecologica. Cerchiamo di fare in modo che non sia una pelliccia di pelo vero.
Ma questo l'ho premesso all'inizio di questa nostra chiacchierata. Pelliccia, dov'hai con la pelliccia vera?
Ma non è neanche più trendy, cioè nel senso, non è neanche più, anche se uno volesse dire: vabbè, però io sono un super modaiolo, mi interessa la moda, fidatevi che anche le più grandi case di moda in questo momento stanno virando pesantemente verso la sostenibilità e verso appunto le eco pellicce. Quindi se ne trovano di davvero bellissime e appunto che non non hanno scogliato nessuno.
Quindi insomma, pelliccia sì, purché sia ecologica, bella, colorata. Tu però non hai usato molto col grigio, eh? Ne parliamo fra un attimo. Canzone, Fred De Palma e Sofia Reyes, Il tuo profumo. Dicevamo, pelliccia sì, molto bene, purché sia ecologica. Con Angela Inferrera ne stiamo parlando, perché con lei parliamo sempre di moda, di stile. Però Angela, tu mi dicevi, io sì ce l'ho la pelliccia ecologica, però ce l'ho grigia. Vabbè, però non hai usato così, te potevi prenderla rossa, non so, verde smeraldo, boh.
Hai ragione, non ho usato tanto per un motivo molto semplice, perché è che io sono una, come dire, molto attenta alla sostenibilità e al comprare senza, sì, dire, senza sprecare, tra virgolette. Quindi ho cercato di pensare ad un colore che potesse abbinare il più possibile, e il grigio io lo abbino trasversalmente, dal blu al nero al marrone, a tutto. Detto questo, se avete magari, non so, anche in ottica regali di Natale o simili, avete voglia di regalarvi una pelliccia colorata, perché no, potrebbe essere una bella aggiunta al vostro armadio. Possiamo optare, che ne so, per i toni del rosa, del rosso, del verde. Il suggerimento, ovviamente, dal momento che stiamo parlando di un capo importante, voluminoso e che si vede, è quello di fare in modo che sia l'unica nota di colore all'interno del vostro look.
Ah certo, se no facciamo arlecchino.
Per evitare l'effetto arlecchino, come vogliamo io, esattamente. Quindi appunto cerchiamo di fare in modo che il resto del look sia sobrio. Sobrio inteso, che non abbia 2500 altri colori. Quindi poniamo che la pelliccia sia un verde bosco, potrà andare bene magari la borsa verde bosco, se vogliamo. Però basta, fermi lì, cioè nel senso, evitiamo di abbinarci, che ne so, il pantalone senape, perché
mamma mia,
magari i due colori si parlino in un look con una pelliccia diventa una cosa, secondo me, un pochino troppo.
Senti, invece la misura della pelliccia, più pellicciotto o insomma al ginocchio?
Allora, quella che va adesso è indubbiamente, secondo me, quella corta, cioè quella corta, che sta al fianco, per capire. Ovviamente, essendo che come dire, crea volume nella parte superiore del corpo e lascia libere completamente le gambe, il mio suggerimento è di scegliere appunto questo modello, soprattutto se le gambe sono il vostro punto di forza.
Io pelliccia ecologica anche no, preferisco un bel cappotto e crew.
Bello.
Come bravi. Vedi?
Molto di classe, bravo.
Hai visto? Sì, lo sapevo.
La tua versione per scappare il cappotto è proprio servito così, non me lo aspettavo.
Ecco, va bene. Ci sentiamo giovedì. Grazie Angela Inferrera con cosalometo.com.
Ciao ciao.
Buon lunedì, lunedì 2 dicembre. Buon pomeriggio a tutti. Siete a casa mia, a casa di Vicky. Parliamo del coniglio. Il coniglio è diventato ufficialmente un animale da compagnia a tutti gli effetti. A Natale, lo sapete, che si regalano anche gli animali, no? Allora, va benissimo regalare gli animali, purché si faccia con grano salis questo regalo, insomma, che il regalo non stufi coi primi caldi, ecco, che poi si vuole andare al mare e l'animale dove lo mettiamo? Non fatemi assistere a ste scene penose, vi prego, eh? Allora, dicevo, il coniglio è ufficialmente un animale da salotto, non solo cani, non solo gatti, non solo porcellini d'India, tartarughe e coccoriti, ma anche il coniglio, che è un animale che io personalmente adoro. Io avevo un coniglio ariete, avete presente quello con le orecchione lunghe che toccano terra? Era bellissimo, anzi bellissima, era una coniglia, grigio-azzurro con questa codina bianca a batuffolino, sembrava uscito da un cartone animato, era bellissima. Solo che il coniglio, povero, ha delle perdite anche abbastanza incontrollate, soprattutto se si spaventa un po', capisci a me? E questa cosa, insomma, è abbastanza inconciliabile con la vita in appartamento. Dice, vabbè, ma mettilo in gabbia, coniglio, no? Ecco, io l'animale in gabbia no, cioè no, proprio non ce la posso fare, quindi è stato un bel impegno. No, è giusto saperlo, è giusto informarsi molto bene prima di adottarne uno, però è bellissimo. Buon pomeriggio, siete a casa di Vicky, a casa mia, citofonate Mangone, vi parlo di Scarlett Johansson. Non so se vi è mai capitato di vedere dal vivo il vostro idolo, oppure la vostra attrice preferita, il vostro cantante preferito, e rimanere un po' così, un po' deluso. Perché magari lo immaginavate un po' più magro, oppure con i capelli diversi, con un modo di fare differente. Può succedere, no? Può accadere. Per esempio, appunto, Scarlett Johansson ha detto che quando i fan la vedono da vicino, cioè quando la incontrano di persona, restano molto delusi per via della sua altezza, che è 1,60 m. Lei ha detto, quando mi vedono mi dicono, sei davvero bassa, sei molto più bassa di quello che pensavo. Ma che maleducati però. 1,60 m è statura media. No, non è statura media. Io ho sempre detto di essere di statura media, no? Però io sono 1,62 e guai a chi mi tocca quei 2 centimetri là. Serata banale, mameli, disco novità. Oggi vi raccontiamo il Portogallo, cosa vedere, dove andare, cosa mangiare. Ce lo racconta Veronica Crocitti. Buongiorno, buon pomeriggio Veronica.
Buon pomeriggio e ciao a tutti.
Io non conosco il Portogallo. Devo dire, mi manca fra i miei viaggi dei desideri. Cosa mi sto perdendo, Veronica?
Ti stai perdendo veramente tanto, perché credo che il Portogallo sia uno degli stati europei veramente più belli, colorati, vivi, assolutamente da visitare, assolutamente.
Quindi mi sto perdendo un sacco di roba, ho già capito. Da che parte iniziamo col tuo racconto?
Allora, io vorrei proporvi, dato che neanche tu ci sei stata, un itinerario attraverso gli scorci più belli, sì, del Portogallo. È un itinerario che ho fatto io stessa lo scorso mese, quindi è
una roba fresca.
Sperimentato. Esatto. Allora, sicuramente partire da o Lisbona o Porto, che sono le due città principali, certo, dove appunto poi esistono dei collegamenti diretti con l'Italia, quindi dei voli diretti. Personalmente sono partita da Porto, quindi ho visitato la città di Porto.
Ti sei fatta un cicchetto prima di partire, di la verità.
Il vino di Porto è assolutamente una delle cose più belle.
Vedi, quella cosa la so, non sono stata in Portogallo, però cosa l'ho imparata, sì.
E devo ammettere che Porto mi è piaciuta tantissimo, forse anche più di Lisbona, quindi...
Addirittura,
è un'atmosfera magica, quasi sembra di stare in un romanzo, veramente.
Ah, che bello.
Queste stradine strette, piccole, il centro storico che poi è il quartiere Ribeira, che è veramente, veramente pittoresco.
Quindi insomma si parte da Porto, noi invece ci fermiamo, ci ascoltiamo una canzone. Okay. Veronica Crocitti ci sta raccontando una parte del Portogallo, là dove lei è stata all'incirca un mese fa. Veronica, allora, siamo a Porto, vai, partiamo,
siamo
partenza.
Siamo partiti da Porto e poi io direi che si deve assolutamente proseguire verso sud, sì, e fare una tappa ad Aveiro. Aveiro è invece una cittadina che si trova sulla costa oceanica ed è quindi molto caratteristica, proprio perché è una meta vacanziera. E non so se qualcuno di voi ha mai visto, ad Aveiro ci sono delle casette colorate a strisce, colori pastello, rossi, azzurri, e sono proprio caratteristiche di quella zona.
Che carino.
Diciamo, sono tra le più instagrammate, devo ammettere.
Bello.
Da Aveiro poi ci si può spostare verso l'interno, verso Coimbra, quindi sempre però scendendo verso sud, che Coimbra è un centro universitario molto famoso, e poi infine approdare nella grande, bella ed eclettica Lisbona.
Lisbona
caratterizzata da anche lei da tanti quartieri, tra cui il Bairro Alto, il quartiere Alfama, dove si trova il castello. Lisbona è grande, quindi lì bisogna stare almeno 4-5 giorni. E poi io consiglio assolutamente di fare un'escursione a Sintra. Sintra, che si trova a circa mezz'oretta da Lisbona, ed è un piccolo borgo, veramente è un amore, ci sono tantissimi castelli, è proprio, sembra, non so, costruito, sembra una favola, ecco.
Quindi insomma, prendetevi tutto il vostro tempo, una settimana è sufficiente per visitare il Portogallo, almeno una settimana. Rapidamente in chiusura, Veronica, una cosa che si trova in Portogallo è solo là:
le azulejos, che sono le mattonelle tipiche azzurre di ceramica, che ricoprono praticamente quasi tutti i palazzi, bellissime.
Bene, grazie Veronica Crocitti. Il tuo blog
Scorci di Mondo.
Un abbraccio, al prossimo viaggio, ciao ciao.
Ciao,
ciao. Ciao. Siete qui a casa di Vicky, Citofonate Mangone. Il 10 luglio Max Pezzali ha deciso di dare una festa grandissima, una festa enorme, non solo per il mio compleanno, che giusto appunto sarà il 10 luglio, ma anche per i suoi 30 anni di carriera. E dove lo farà mai questo evento? Dove la farà mai questa festa? La fa non tanto a casa sua, quanto nella casa della sua squadra, a casa dell'Inter, a San Siro, e non è neanche neanche la prima volta, devo dire, che canta nello stadio di San Siro. L'ha fatto già un po' di anni fa, nel 2007, quando appunto ha cantato, non era solo, insieme a Vecchioni, a Luciano Ligabue, a Elio, quando l'Inter ha vinto il 15° scudetto. Insomma, c'erano tanti altri cantanti, insomma, di fede nerazzurra quella volta lì. Le prevendite online invece del concerto del 10 luglio prossimo di Max Pezzali sono aperte da venerdì, mentre i biglietti saranno disponibili nelle rivendite a partire da dopodomani, quindi mercoledì 4 dicembre. Secondo me Max Pezzali a San Siro è una bella roba, tanta roba, molto divertente sarà. In questa città Max Pezzali, che poi questa città sarebbe Roma, che è la città dove lui ha vissuto per un bel po' di anni. Dicevamo, 30 anni di musica vanno sicuramente festeggiati come si deve, lui li festeggerà con un bel party il prossimo 10 luglio, concerto unico al Meazza, un live che si chiamerà San Siro Canta Max. Una serata di quelle dove si canterà a squarciagola e chi se ne frega, insomma, che bello divertirsi in quel modo lì. Pensare che ho letto, insomma, ne ha fatta di strada sto ragazzo qui, no? Lui credeva di essere un fenomeno stagionale e invece, insomma, no, quanto è lunga sta stagione, oh, 30 anni di stagione. Cosa si fa a casa di Vicky? Beh, insomma, si incontrano amici, si parla di tantissimi argomenti, si cucina anche, sì, soprattutto adesso che siamo, insomma, ci stiamo avvicinando al Natale, si preparano un sacco di dolci, ciascuno poi prepara il proprio, prepara il suo, quello della propria tradizione, il tronchetto di Natale piuttosto che le cartellate pugliesi, il certosino, il bostrengo, lo zelte, gli struffoli, insomma, ciascuno prepara o porta quello che vuole. Vi chiedo, qual è il dolce tipico delle vostre feste natalizie, quelle che portate avanti seguendo la vostra tradizione? Ovviamente dipende dalla provenienza geografica, poi però siccome i gusti cambiano, nel tempo magari si apportano anche delle piccole modifiche. L'altro giorno abbiamo visto la ricetta facilissima dei ricciarelli, altro dolce tipico del Natale, tipico senese, bene, ma insomma i ricciarelli però sono diventati un dolce tipico del Natale italiano proprio, un po' come il pandoro e come il panettone. Ne parliamo anche nel mio profilo Vicky Mangone Radio Latte e Miele su Facebook, scrivetemi le vostre ricette, il dolce del vostro Natale, e che poi insomma lo leggiamo nei prossimi pomeriggi, ne leggiamo una ogni tanto di ricettina, dai. Vicky Mangone Radio Latte e Miele, vi aspetto anche lì. Siete a casa mia, buon pomeriggio, a casa di Vicky Citofonare Mangone. Le diete dei divi di Hollywood sono una cosa, io non ho mai capite, anche perché sono diete veramente estreme, un po' strane, un po' così, fatte a capocchia secondo me. Mai una diva di Hollywood che parlasse di una dieta equilibrata, di una dieta mediterranea, di quelle, mai. Ci sono sempre così delle diete abbastanza estreme, appunto, paleolitica per Megan Fox, alcalina per Elle McPherson, la dieta del cavolo, dieta del cavolo, Gwyneth Paltrow, la dieta Atkins per Kim Kardashian, Uma Thurman fa il crudismo, insomma, sono diete così, ecco. Jennifer Aniston di recente ha detto: il segreto della mia luminosità è il digiuno intermittente, in particolare della dieta 16-8. Cos'è adesso la dieta 16-8? Per me niente cibo al mattino, dice lei, ho notato una grande differenza nello stare senza alimenti solidi per 16 ore. Cioè, il digiuno intermittenza limita la finestra di tempo a disposizione per mangiare a 8 ore al giorno. O mangi in quelle 8 ore lì, oppure addio che t'amavo, cioè digiuni, le altre 16 niente, puoi bere solo dell'acqua. Le possibilità sono diverse, si può scegliere ovviamente la fascia oraria che si preferisce per astenersi dal cibo. O voi non fatelo, cioè andate dal medico se volete dimagrire, mi raccomando. Che poi tutte queste star in perfetta forma con diete, devo dire, abbastanza discutibili, quando smettono di recitare si sbombonano tutte, cioè hanno degli aumenti di peso incredibili, diventano irriconoscibili. Brutto, eh? Però sono già passate 2 ore, sta volando la giornata odierna, il nostro stare insieme oggi qui a casa mia. In sala da oggi e fino al 4 dicembre sarà possibile vedere il racconto cinematografico dell'ultimo album di Bruce Springsteen. È un documentario, ci sono riflessioni del boss sulla vita, ci sono le canzoni dal vivo con l'orchestra nel vecchio fienile del boss. ma ci sono anche tante immagini d'archivio. Il documentario si intitola Western Stars. Con questo film Springsteen debutta anche alla regia. Oggi, domani e mercoledì The Boss al cinema. Adesso c'è Ultimo con Quando fuori piove e poi vi parlerò dei Beatles. Vengono fuori gli altarini, i veri equilibri, le vere personalità, anche ad anni di distanza. Al centro ci sono, ve lo dicevo prima, ancora i Beatles, la band più iconica degli anni 60, quelli che hanno sdoganato la musica pop internazionale. Tutti abbiamo un'immagine ben definita, no? Dei Beatles e dei loro ruoli anche all'interno del gruppo, sul loro peso della band, dove si immagina John Lennon con Paul McCartney al vertice. Fra l'altro Paul McCartney, qui apro una parentesi, sarà in Italia la prossima estate, a Napoli e a Lucca, e poi a cascata George Harrison e Ringo Starr. Racconta invece Klaus Voormann, il grafico che disegnò la leggendaria copertina del disco Revolver dei Beatles, che John Lennon era un ragazzo molto infelice, molto frustrato, e che in realtà il vero leader era George Harrison. E poi racconta un'altra verità sullo scioglimento del gruppo, che è stato imputato sempre all'invadenza di Yoko Ono, no? che spesso veniva definita la strega. Racconta invece Voormann che non fu lei la responsabile dello scioglimento del gruppo, perché in realtà i Fab Four non si sopportavano già da molto tempo, proprio si detestavano. Per oggi è tutto, le chiavi le ho prese, la luce l'ho spenta, io vi aspetto domani a casa mia, a Luna, a casa di Vicky. Come diceva quello? E l'ultimo chiude la porta?